Come abbiamo detto giovedì, oggi è il 10 di Shvat, che è una data molto importante non soltanto nel calendario hassidico, ma di tutti. Praticamente è successo che il Rebbe precedente, ovvero suocero del Rebbe, il giorno della sua dipartita, e un anno dopo l'attuale Rebbe ha preso la leadership del movimento Lubavitch e poi quello che ha fatto lo sappiamo tutti. Questo discorso che studieremo stasera è il primo discorso che il Rebbe, Mamar, quello che si chiama, che Rebbe ha fatto, che Rebbe ha detto in pubblico quando si è preso la leadership. Perciò questo è il primo messaggio che il Rebbe sta dando a tutti noi, 75 anni fa. E vediamo cos'è il messaggio che Rebbe ci sta dando, che ci sta dicendo praticamente cos'è un po' la missione della nostra generazione. Ok? Allora, dice così: ogni 10 di Shevat si studia un Ma'amar, un discorso hasidico, scritto dal sesto Rebbe, dal suocero, che lo preparò per la dipartita di sua nonna. E gli ispirò in quello stesso giorno, poco tempo dopo aver finito di scrivere il Ma'amar. Il Rebbe precedente aveva preparato questo articolo qui per la nonna che era la sua dipartita, però alla fine anche lui è mancato in quella data lì, 10 di Shvat. Adesso noi ogni anno studiamo quello che lui ha detto, e poi il Rebbe negli anni ha preso il suo discorso e l'ha ampliato, eccetera, eccetera. Ok, cominciamo. Studiamo, questo Ma'amar si basa su un passo del Cantico dei Cantici, Shir HaShirim, che nel Shir HaShirim, il canto dei cantici, Dio dice amorevolmente al popolo ebraico, due punti virgolette, sono venuto nel mio giardino, mia sorella, mia sposa. A proposito, dottor Messina, stasera è stato trasportato dall'intensive, terapia intensiva al normale,
Reparto,
al
Baruch
reparto,
Hashem.
sì, e tutto procede Baruch Hashem bene.
Baruch
Bene,
Hashem,
bene,
Baruch
bene.
Hashem. Reparto ma. Reparto
Dedichiamo questa lezione a Shneur Zalman ben Avraham Avinu.
ma.
Perciò dice nel Cantico dei Cantici, c'è scritto che Dio dice: sono venuto nel mio giardino, mia sorella, mia sposa. Ok, Cantico di Canto c'è molto tutto allegorico, molto scritto così. Perciò, mia sorella, la sorella è la moglie alla quale Dio sta parlando, siamo noi. Quando dice mia sorella, mia sposa, siamo noi, popolo ebraico. Il giardino invece, sono tornato al mio giardino. Chi è? Prima domanda. Dove si trova e quando Dio è arrivato in questo giardino? Per favore, se qualcosa non vi è chiaro, fermatemi, ok? Chiedetemi. Perciò Dio dice, ci chiama la sua sorella, la sua sposa, e dice, torno al mio giardino. Cerchiamo di capire cosa intende. Il Midrash Rabbah spiega che si tratta del pianeta Terra, questo giardino dove vivenne formalmente nel giorno, dove Dio venne formalmente nel giorno nel quale il santuario, il tabernacolo, fu inaugurato, il Mishkan. In quel giorno la presenza di Dio scese in terra, per modo di dire. Perciò quando Dio dice sono tornato, adesso capiremo perché dice tornato o venuto comunque. Cosa vuol dire sono venuto al mio giardino? Perché dov'era? Era in un altro posto? Dio è dappertutto. Il Midrash indica che non è scritto un giardino, bensì il mio giardino. Vedete, ogni parola è sempre scritto in un modo del genere. Vuol dire che intende qualcosa, non un giardino quasi, ma il mio. Perché dice il mio giardino? Questo significa che egli, Hashem, considera questo mondo, perché dice sono tornato al mondo, il suo giardino personale speciale, come un posto privato dove ci si può rilassare e sentire a proprio agio, il posto dove si vuole stare e passare tempo prezioso. In altre parole, il Midrash dice che questo mondo inferiore, questo mondo dove noi viviamo, e non il cielo elevato, non i mondi spirituali, questo mondo qui è il posto dove Dio desiderò stare al principio più di ogni altro luogo all'universo. Quando Dio creò il mondo, noi sappiamo benissimo, lo studiamo da anni, c'è il mondo terrestre dove noi umani viviamo, ma poi c'è anche una serie di mondi spirituali. Lì non c'è vita materiale, ma sono mondi spirituali, no? Allora uno potrebbe pensare, beh, ovviamente Dio sicuramente avrà più piacere a stare nei mondi spirituali, o magari lì si rivela di più e qui magari di meno, o cose simili. Viene spiegato che in realtà all'inizio della creazione la presenza di Dio era più concentrata in questo mondo piuttosto che negli altri mondi. Attenzione, non facciamo confusione. Dio si trova dappertutto in modo uguale. Non è che nei cieli Dio c'è di più e nella terra di meno, o all'inverso, come qua vediamo che Dio è il mondo. Cioè non è che c'è Dio e c'è il mondo. Dio è il mondo. Ma ci sono dei posti dove la rivelazione di Dio è più facile da percepire e ci sono dei posti dove la rivelazione di Dio è più nascosta, è meno rivelata, no? Allora, quando Dio ha creato il mondo, al principio, lui era rivelato giù qui in questo mondo fisico nel modo più completo, più che negli altri posti. Questa realtà della presenza costante di Dio si chiama Shekhinah. Molte volte avete sentito questa parola. Shekhinah vuol dire presenza di Dio. Ad esempio, potremmo dire abbiamo visitato Gerusalemme e si percepiva la Shekhinah lì, no? Vuol dire presenza di Dio. Sicuramente Dio è ovunque, eppure la sua presenza si posa. Ovvero la divinità può essere vissuta in alcuni posti più degli altri. È ovvio che se io vado al tempio o se vado in un centro studio dove c'è voci di Torah, è ovvio che lì io percepisco Dio, sento Dio più lì che nella strada. Però Dio è dappertutto in un modo equo, solo che io lo percepisco di più lì piuttosto che altrove. No? Ha senso, giusto? Ok. E all'origine la dimora principale della Shekhinah era appunto in questo mondo, il più basso di tutti. Perciò già qui vediamo una cosa strana, che tra tutti i mondi celesti, spirituali che Dio ha, lui sceglie proprio questo mondo qua che è il più basso di livello. Non il mondo più celeste, più alto. No. Il mondo più materiale, più corrotto, dove noi viviamo, lì Dio ha piacere di dimorare, che già di per sé è una cosa molto strana, perché se Dio è Dio, sicuramente ha più logica che lui si trovi più agio e voglia stare nei mondi più alti, nei mondi più celesti, dove non c'è corruzione, peccato e cose varie. Invece vediamo che Dio ha un desiderio di abitare proprio in questo mondo dove noi viviamo, che è il più basso moralmente parlando. Che cosa accadde? Il Midrash spiega: quando Adamo e Hawa ed Eva fecero il peccato dell'albero della conoscenza, la presenza di Dio non veniva più percepita allo stesso livello di prima. Per cui questa Shekhinah lasciò il nostro mondo e andò nel primo cielo. Ovvero, quando Adamo ed Eva hanno fatto il peccato del frutto proibito, la presenza di Dio è come se si fosse un po' distaccata dal mondo, perché il mondo è stato appena creato, Adamo ed Eva appena creati, e la prima cosa che fanno è andare già a disobbedire a Dio. Perciò questo disobbedire, questo peccato, chiamiamolo così, ha fatto sì che questa presenza di Dio, che era tutta lì nella terra, si è spostata dalla terra a quello che si chiama il primo cielo. Vuol dire, si è un po' distaccata dal nostro mondo, si è un po' allontanata, per modo di dire. Infatti dice la presenza di quando Adamo e Havà fecero il peccato dell'albero proibito, la presenza di Dio non veniva più percepita allo stesso livello di prima. Quando diciamo che Dio si è allontanato, è un modo di dire, perché Dio è sempre dappertutto Beshavè, in un modo uguale. Però era meno percepito, era più nascosto, mettiamola così. Per cui la Shekhinah lasciò il nostro mondo e andò più in alto, nel primo cielo. Un mondo più spirituale, perciò, essendo che se noi siamo nella scala, l'ultimo mondo, il meno spirituale, perciò andando al primo cielo è un mondo leggermente più spirituale di questo, perciò si è allontanato un po' dalla terra. Non è un mondo distante nello spazio, bensì è qui, anche se no, anche se non è il mondo dove noi viviamo. Però, come dice qua, ne parleremo più avanti. In seguito, Caino, che ha ucciso Abele, peccò. E lì la Shekhinah di nuovo si allontanò ancora di più, al secondo cielo. Più avanti nel tempo, quando la generazione di Enosh iniziò a servire le stelle e gli angeli, essa, questa presenza di Dio, salì dal secondo al terzo cielo. Perciò, man mano che le generazioni peccavano, Dio si allontanava sempre di più dalla terra. E così continuò fino a quando la presenza di Dio si distanziò dal nostro mondo e diventò necessario salire fino al settimo cielo per sentire la sua presenza vicina. Vuol dire sette generazioni, sette persone. Sette generazioni hanno fatto dei peccati e ogni volta Dio si allontanava sempre di più. Perciò se tu volevi veramente percepire Dio, dovevi andare al settimo cielo. Perché dal 0 al 7 Dio era meno percepibile. Perché? Perché si allontanava di più dai peccati. Chiaro finora? Domande? Ok.
Scusa,
Spiega il... Sì.
volevo chiedere, il discorso è che Dio non si allontana, siamo noi che lo sentiamo più lontani.
Giusto? Ho detto,
Quindi,
per modo di dire, Dio si allontana. Dio è presente in tutti i mondi in modo
no, ma
uguale.
nel senso che a secondo del peccato che fai, tu puoi sentirlo meno vicino o più vicino, però mentre qualcuno lo sente lontano, altri
Ho
lo possono
detto,
sentire
la sua
vicino.
rivelazione era minore. C'è.
Ma è molto personale, cioè a seconda di quello che fai tu.
No, adesso stiamo parlando in quel momento, visto che la generazione aveva peccato, allora era una cosa equa per tutti. E poi quello che tu dici anche non è sbagliato. Io faccio un peccato, allora io percepisco meno Dio. Magari il mio
Esatto.
vicino di casa è un tzaddik, lui percepisce. Certo, ma in quel caso lì, visto che la generazione era corrotta, allora Dio, la domanda era pertinente comunque. Sì. È come per dire, io sono qui, no, per esempio, però se io metto davanti a me un telo, un qualcosa che mi copre, voi non mi vedete, ma io sono qua ugualmente, però voi non mi vedete. E man mano metto più strati, più strati, più strati e meno si sente. Questo era più o meno quello che era successo con Dio. Ok, spiega il Midrash, va avanti, dice che così. Adamo ed Eva sentivano il suono di Dio che camminava nel giardino, così dice il Midrash. che Dio cammina nel giardino, loro sentivano il suono dopo che loro peccarono, no? Perciò loro sentivano come se Dio sta camminando. È un'asserzione sorprendente. Cosa vuol dire che Dio cammina in un giardino? Prima di tutto, è che Dio fa rumore quando cammina. Cioè, un po' troppo strano, no? Il Midrash chiarisce che non è scritto proprio camminava, o invece la parola usata è mittaleh, non holeh o mehaleh, bensì mittaleh, che è un verbo diverso dal regolare andare, parola che descrive qualcuno che va su una rampa di scale ripide, salendo uno scalino per volta deliberatamente. In altre parole, Adamo ed Eva percepirono di aver iniziato una reazione a catena di atti sbagliati. Loro erano i primi che hanno cominciato gli atti sbagliati, poi gli altri hanno continuato a loro volta. Ma chi era che ha iniziato? Erano Adamo ed Eva. E che Dio stava, per modo di dire, lasciando il giardino per luoghi più elevati. Perciò questa metafora che dice che sentiamo Dio che si allontana, era per farci capire che Dio sta lasciando il mondo e si sta allontanando. Ok? Dopo tutti questi disastri, dopo che Dio è stato allontanato di 7 cieli, arrivano 7 tzaddikim che riportano la presenza di Dio dal settimo cielo dove era, giù in terra. Ovviamente anche lì graduale. Per esempio, Abramo, il primo dei padri, meritò di portare questa presenza dal settimo che era al sesto. Perciò Abramo, quando ha cominciato a fare le opere di bene e parlare di Dio al mondo intero, tutto quello che faceva Abramo, no? Che aveva rivelato il monoteismo, era il primo a scoprire che c'era un unico Dio e lo insegnava a tutti e faceva fare ringrazia a Dio, tutto quella azione, questa campagna che lui aveva fatto di far conoscere un unico Dio al mondo, perciò ha portato un po' di luce nel buio che c'era nel mondo, nel buio spirituale. Allora a quel punto lì Abramo è riuscito nell'arco della sua vita a portare Dio un po' più vicino, di nuovo a noi, perciò non più al settimo, l'ha portato giù al sesto cielo. Isacco l'ha portato con le sue azioni dal sesto al quinto e così via, fino a Mosè, che era il settimo, e lui è riuscito finalmente a riportare Dio di nuovo dove era prima che tutto questo cominciasse. Perciò 7 generazioni hanno, per modo di dire, cacciato via Dio, per modo di dire, poi le altre 7 generazioni di Tzadikim lo hanno pian piano riportato indietro. Perché pulendo il mondo e portando nel mondo luce, divinità, eccetera, allora Dio si sentiva di nuovo che poteva di nuovo ritornare più giù, più giù, più giù. Fino a Mosè, che poi è riuscito a portarlo di nuovo al pianeta Terra. Infatti, Mosè, tramite Mosè, Dio ha donato la Torah al mondo. Perciò lui era l'ultimo. Il settimo, dice il Midrash, è sempre speciale. Quindi dice: Kol ha-Shvivim Chavivim. Infatti, fu proprio Mosè a portare la Shekinah di nuovo giù nella terra. E tra parentesi, il Rebbe è il settimo dei Rebbe. Perciò qua dice, ogni settimo ha un qualcosa di speciale. Il settimo giorno è Shabbat. In generale, il settimo è speciale. È noto che il posto principale dove la presenza di Dio si posava era nel Mishkan, nel tabernacolo, nel santuario. Poi più avanti, il tabernacolo era quando era nel deserto, quando era quello mobile. Perciò lì, ovviamente, ecco, per esempio, lì c'era la presenza di Dio in modo più percepito. Nel resto del mondo era sempre presente, ma era meno percepito. Tornando al discorso di prima, no? Certi posti lo senti di più, in altri posti, ovviamente, di meno. Perciò dove era il fulcro, la base di dove Dio si poteva percepire? Quando erano ancora nel deserto, nel tabernacolo mobile. Poi, una volta arrivate a Gerusalemme, quando hanno fatto il Betamidash, il santuario fisso, allora era lì la presenza di Hashem. Come è scritto, porta un passo che dice: essi farà, famosissimo passo, essi faranno per me un Mikdash, un luogo santo, e io dimorerò in essi. Il famoso Viashur il Mikdash, Veshachanti Betoham. Adesso qua dice una cosa interessante, che chi ha un po' di orecchio magari l'ha già capito. C'è una sfumatura interessante in questo verso che abbiamo appena detto. Infatti non dice io dimorerò in esso, mi faranno un santuario e dovrà essere io dimorerò in esso, nel santuario. Piuttosto dice dimorerò in essi. Come mai c'è questo apparentemente sbaglio grammaticale? In altre parole, Dio sta dicendo che quando la gente costruisce e sostiene questo santuario, egli risiederà dentro ognuno degli individui coinvolti. Dio dice: ok, io voglio la mia dimora qui, che è il santuario, però ricordatevi, io non voglio far sì che quella è la mia dimora e basta. Io voglio dimorare in mezzo a voi, siete voi quelli che mi interessate. Sì, c'è un santuario fatto base per altezza, fatto di materiale, un santuario fisico proprio, ma io non voglio limitare la mia presenza soltanto lì. Io desidero essere dentro di voi, in essi. Essi chi sono? Il popolo, le persone. Perciò nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra, dovunque noi andiamo, Dio vuole essere presente dentro di noi. Vedete questo punto? Non soltanto lì nella casa, ma dentro ad ognuno di noi. Il Midrash finisce spiegando un altro verso simile e dice: i tzaddikim erediteranno la terra ed essi dimoreranno per sempre su di essa. Nella terra sempre. La terra, dice il Midrash, è un riferimento al giardino dell'Eden, Gan Eden, al mondo perfezionato, come sarà dopo che abbiamo finito di correggere il caos causato dal peccato. Perciò il nostro lavoro, come noi ben sappiamo, è quello di mettere a posto questo mondo e portarlo a una rivelazione, a qualcosa di superiore. E questo è quello che dice, che i tzaddikim sono quelli che fanno sì che il giardino dell'Eden possa di nuovo ritornare quello che era prima del peccato del frutto. Era lì, era il giardino dell'Eden, era il massimo dei massimi. Chi fa questo lavoro? I tzaddikim. Il verso spiega quindi perché i tzaddikim, i pii, erediteranno questo Ganè, questo giardino dell'Eden rinnovato. Perché sono loro che faranno tornare la presenza di Dio di nuovo nel Ganede, riferita come colui che dimora per sempre, glorificato e santo in questo mondo utile. Perciò, vedete, i tzaddikim hanno ricordato la presenza di Dio nel mondo e grazie a loro rimarrà fissa qui in questo mondo. Ovviamente tutti noi, anche se non siamo tzaddikim, siamo partecipi a questo lavoro, ma chi finalizza proprio questo concetto di riappacificare Dio al mondo sono i tzaddikim, i pii. Com'è? Ci siamo? Qualche domanda, qualche dubbio? Ok. In poche parole, questo è il significato delle parole di Dio quando dice sono venuto nel mio giardino, no? La frase con cui abbiamo cominciato. Cosa vuol dire sono venuto nel mio giardino? Questo è il suo spazio personale, il mondo, che era il suo spazio fin dall'inizio, poiché il luogo principale della presenza di Dio è sempre stato in questo mondo. Perciò abbiamo letto finora che quando Dio creò il mondo, la sua presenza principale era qui giù nella terra e non nei mondi celesti. Poi abbiamo spiegato che Adamo e Eva e così via, 7 generazioni, hanno peccato e hanno, per modo di dire, allontanato la presenza di Dio dal mondo. Poi sono venuti 7 tzaddikim che hanno fatto il lavoro inverso, da Abramo fino a Mosè, hanno riappacificato Dio e l'hanno riavvicinato alla terra. E qua spiega che appunto torno al mio giardino vuol dire torno finalmente. Dopo tante generazioni che ero lontano perché ero un po' disgustato, ero un po'. Sai, quando metti i pannelli io non mi vedi, perché noi mettiamo dei filtri su di lui, allora ovviamente noi non lo vediamo. Allora finalmente dice Dio: questi filtri li avete tolti e io finalmente posso tornare lì dove amo stare. Ok? Che è questa terra che è appunto nel santuario. Il punto di tutto questo è che lo scopo della creazione di ogni mondo è il desiderio di Dio di sentirsi a casa nel mondo inferiore. Questo è tutto il punto, tutto il succo del primo discorso del Rebbe, preso appunto dal canto dei cantici, eccetera, che Dio è qui che gli interessa, è il nostro mondo che gli interessa. Il che, se ci pensate, è molto strano, perché tra tutti i mondi che ci sono, questo è il mondo più imperfetto che c'è. Gli angeli non uccidono, gli angeli non commettono falsa testimonianza o cose simili. Gli umani sì. Allora, perché mai Dio vorrebbe vivere proprio qui in questo mondo? Che è il più basso di livello in confronto agli altri mondi. Avrebbe dovuto, secondo la logica, scegliere di abitare nel settimo cielo, addirittura ancora più su, dove gli angeli fanno soltanto quello che lui gli indica di fare. Siamo d'accordo? Allora, perché? Perché Dio vuole, desidera proprio questo mondo e non i mondi degli angeli? Cosa vuol dire? Significa che la divinità brilli apertamente nel mondo, qui in questo mondo fisico, tramite il lavoro svolto da noi esseri umani, tramite le nostre lotte per trasformare il buio che c'è dentro di noi e nel mondo che ci circonda. Discorso che abbiamo fatto altre volte negli anni passati, se vi ricordate, ma questo concetto qua. Dio dice, ripetiamo questa frase, significa che la divinità brilli apertamente qui in questo mondo tramite il nostro lavoro, tramite le nostre lotte per trasformare il buio in luce. Se tu vai nei cieli dove non c'è l'umano, dove c'è soltanto divinità e angeli, lì non trovi peccati, anche l'angelo della morte, poverino, che fa un lavoro indegno, ma poveraccio, è il suo lavoro. Non è che lui è cattivo, lui esegue il suo compito. Ogni angelo ha un compito, no? Ma lì su non c'è peccati, non c'è cattiveria e quant'altro. Allora Dio dice: sì, è vero, qui su è tutto perfetto, però è una perfezione finta, non è una vera perfezione. Perché? Perché è una perfezione che Dio ha creato, è una perfezione che lui ha, a tavolino, ha fatto il mondo perfetto. Perciò gli angeli, anche se volessero, non potrebbero peccare, perché non hanno, gli angeli non hanno libertà di scegliere. Come tante volte abbiamo ripetuto, gli angeli sono come dei robot, dei computer, che Dio come si dice,
Programma.
programma, grazie, che Dio li programma per una certa cosa. E loro seguono il programma che gli hanno messo il microchip. Perciò, capisci benissimo che sì, ok, qua è tutto perfetto, però non è perfetto in realtà. Non c'è modo di fare del male. Non è che gli angeli sono bravi, allora non peccano. Non sanno cos'è il male, non conoscono perché Dio non li ha progettati per fare il male. Allora capisci benissimo che quel tipo di male, quel tipo di mondo non ti dà piacere, non ti dà gioia. Dice, ah, che bravi gli angeli, oggi non hanno peccato. Non sanno cos'è il peccato, non sono progettati per peccare. Allora non è niente quel mondo lì. Invece Dio de desidera questo mondo qui dove noi siamo, proprio questo mondo dove la gente uccide, la gente ruba, la gente fa adulterio. È qui che lui vuole stare. Ovviamente non nel modo come questo mondo è adesso. Sta aspettando che noi umani, ognuno di noi, faccia il suo lavoro per portare luce in se stesso e di conseguenza luce nel mondo, perciò cacciare via il buio, il male nel mondo, e più noi, azione dopo azione, puliamo questo mondo, e più Dio si sente finalmente a suo agio, finalmente nel posto dove il primo giorno del mondo era la sua vera dimora. Perciò Dio è come dice: io voglio stare lì. Me l'avete rovinato il mondo perché l'avete rovinato voi, umani. Però io è qui che voglio stare. Però allora mettetevi, rimboccatevi le maniche, mettetevi al lavoro, cominciate a pulire il mondo affinché io possa finalmente tornare e vivere in modo costante e eterno in questo mondo qua. Dice Hashem, perché su non mi interessa stare, perché su è tutto è finto, e non è reale, non hanno modo di fare peccati. È chiaro questo punto? Perché è basilare questo. Ok? Perciò significa che la divinità, Dio aspetta che la divinità brilli apertamente in questo mondo tramite il lavoro svolto da noi. In altri termini, un'anima divina, un respiro di Dio, scenderà nel mondo fisico e verrà vestito all'interno di un corpo e un'anima animale. Sta parlando di noi. L'anima che noi abbiamo è il respiro di Dio, no? Che Dio ha soffiato l'anima dentro l'umano. Allora, quest'anima scende dall'alto dei mondi giù in questo mondo fisico per entrare in un corpo fisico che è animale, no? Essi bloccheranno e negheranno la luce di questo respiro divino. Il corpo cosa fa? Blocca e nega questo respiro di Dio. L'anima divina che noi abbiamo, non pensate che sia un lavoro facile, è un lavoro molto difficile, perché il corpo, il nostro fisico, copre la luce di questa anima, non la vuole ascoltare, perché sono corpo e anima animalesca che offuscano la luce dell'anima divina. Abbiamo anima animalesca e anima divina. Perciò l'anima è poverina, è bloccata. La sua luce è coperta. Eppure, nonostante tutto, quest'anima divina purificherà il corpo e l'anima animale e il suo posto nel mondo. Tutto il scopo che Dio fa scendere la nostra anima e la fa entrare nel nostro corpo animalesco. Tutto questo perché? Affinché l'anima possa illuminare il corpo. Vedete, allora uno può dire, vabbè, allora perché non l'hai creato già così? No? Se tu, Dio, vuoi che noi non siamo animali e vuoi che questo mondo diventi un mondo più spirituale, perché non l'hai fatto a priori? Tu, risposta, allora era come i mondi superiori, che senso ha? È questo che Dio vuole. Dio, in poche parole, ha creato, fate attenzione, Dio ha creato appositamente questo mondo qui dove noi viviamo, apposta ha voluto, non è che gli è uscita male il mondo, l'ha fatto apposta che ci sia la libertà di scelta, che l'umano possa scegliere se portarlo nel bene o nel male, per vedere, per far sì che, vuole vedere, questi umani che io ho creato, questi umani che io punto tutta la mia vita su di loro e credo in loro e metto la mia energia a loro, voglio vedere se riescono a loro creare un mondo secondo il mio modo di vedere, secondo la mia volontà. Perché sono noiosi, non fanno altro che pregare, pregare, pregare gli angeli, però poi alla fine di concreto viene no, perché sono dei computer, sono dei registratori, schiacci e cantano, cantano, lodano, lodano, pregano, pregano, però non è niente, è una registrazione finta, è intelligenza artificiale, non c'è niente di... Sì, è perfetto, per carità, però è artificiale, è finto. Schiacci un bottone e ti dice tutto. Avete visto l'intelligenza artificiale? Io ultimamente ho cominciato un po' a spulciarlo. È pauroso. Scrivi un qualcosa e mentre scrivi, ta, 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 ti scrive. È come un umano davanti a te che ti scrive tutto e fa, vuoi ancora qualcos'altro? E tu dici sì, ancora. Ecco, scrive, 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 scrive. Però è artificiale, non è... Un umano, non è Einstein. È come se fosse un Einstein che sa tutto, però non ha cuore, non ha mente, non ha anima, non ha niente. Però sa tutto. È esattamente come il mondo di sopra. È tutto perfetto. Ma è artificiale. Non c'è niente di vero. Qual è il vero mondo? Qui giù, dove c'è l'imperfezione, c'è la fame, c'è la bugia, i peccati. E dice Dio, io voglio che quel mondo voi riusciate a metterlo a posto. Ma voi, non io, se no che dove sta il gioco? Come succede tutto questo? Come abbiamo detto, tramite il duro lavoro di separare il bene dal male. Cos'è il nostro lavoro qua? Bene e male è mischiato. Dobbiamo setacciare. Cominciai con qualche volta qualcosa, c'è del riso che si sporca, lo setacci e lo sporco va via. Dobbiamo separare il bene dal male. Separare il bene dal male che avviene quando dominiamo e trasformiamo ogni cosa che dobbiamo affrontare. Ovvero, nello Zohar, che è una frazione della Kabbalah, spiega così: tutte le forze del buio del mondo, nel mondo e dentro di noi, sono raggruppate sotto il nome di Sitra Achra. Queste sono parole in aramaico, nella Kabbalah. Tutto quello che è buio e brutto e al di là della santità si chiama Sitra Achra, ovvero l'altra parte, qualcos'altro che non è divino. O meglio ancora, lo viene chiamato qui il lato alieno. Non so se in italiano è molto usata questa parola, ma essere alienati, no? In inglese si usa molto questa parola. Si chiama così perché queste forze agiscono come fossero alieni verso il loro creatore. Egli ci dà vita e ogni momento, in ogni momento, eppure spesso sentiamo come se vivessimo solo per noi stessi. Cioè Dio ci dà vita ogni secondo, però molte volte noi dimentichiamo di questo e vogliamo vivere egoisticamente, solo per noi stessi. L'unità è santità, mentre l'estraniazione è l'opposto. Vuol dire quando percepiamo di essere altri, l'armonia va a pezzi. Ogni vita si focalizza solo su se stessa, distruggendosi nel processo. Ogni desiderio distruttivo nasce da quell'altro. Perciò la Sitra Achra è la bugia, è la bugia più grande del mondo, è il modo di rivelare la bugia e di non sottoporci a quei desideri della Sitra Achra e dover sottomettersi alla bontà all'interno di noi. Vuol dire così: la Sitra Achra è tutto quello che è al di là di Dio, quello che non è divinità, il nostro Yetzer Hara, il male che c'è nel mondo. Allora, cosa, per farlo in breve, cosa è qua che il Mamma ci sta dicendo? Tu devi sconfiggere questo parte alienante che va contro Dio. Noi dobbiamo togliere questa sitra, questa parte negativa dal mondo. E poi dice, è interessante notare come si può fare di poter... Vabbè, vado a memoria, dai, non leggo perché è diventato troppo lungo, vado a memoria. Come noi possiamo fare in modo di togliere queste forze del male dal mondo? Una cosa molto interessante. La prima cosa che ci verrebbe in mente è fare le mitzvot della Torah, no? Inietti positività in questo mondo e quando riempi una cosa di una certa cosa, il resto esce, no? Se metti Torah e mitzvot nel mondo, l'impurità va via, perché riempi di una cosa e l'altro non c'è posto per tutto, va via. Giustissimo. Ma c'è una cosa più interessante che il Rebbe ci spiega, che la Kabbalah spiega. Sapete qual è? È molto interessante questo punto. Quando una persona riesce a trattenersi dal fare qualcosa di sbagliato, si trattiene i suoi desideri, in quel momento lì lui sta portando una luce di Hashem che va in tutto il mondo. Questa luce del non fare qualcosa è più potente, profonda della luce che noi scaturiamo quando facciamo una mitzvah. E mi spiego. Io metto i tefillin, accendo le candele di Shabbat o quello che sia, no? Porto ovviamente una luce di Hashem in questo mondo, palese. Dice, c'è un altro modo di portare la luce di Hashem ancora più e che si eleva nel mondo intero. Come? Quando tu riesci a trattenerti dai tuoi desideri sbagliati. Perché? Chiedo a voi, vediamo se mi rispondete. Perché fare una mitzvah, come una preghiera, ok, è meno rispetto a trattenermi dal mangiare un cibo proibito? Perché?
Perché sconfiggo lo Yetzer Hara.
Vada avanti, dica. Faccio il
Faccio il Tsum e vinco pure me stesso.
come?
Faccio il Tsum Tsum e vinco pure me stessa.
Perché tu avete tutte e due ragione.
Sì, certo.
Spiego quello che avete detto voi. Io, noi, ricordiamoci, abbiamo un corpo animale, no? Non siamo santi. La nostra anima è pura. Ma dove si trova la nostra anima? Nel nostro corpo, che è animale. Perciò se io sono animale, ho desideri
Certo.
animaleschi, no? Peccaminosi. Cioè, finora è chiaro che tutti noi abbiamo desiderio di peccare. Il tzaddik, no, perché lui ormai si è già ha fatto già un lavoro, perciò lui non ha nessun tipo, un tzaddik è quasi non umano, cioè non ha desiderio proprio, nessun tipo di desiderio di peccare. Ma questa è una storia a sé, noi non siamo tzaddik. Noi comuni mortali, forse Samuele è un tzaddik, non lo so, ma noi comuni mortali, che siamo umani, noi abbiamo dentro di noi proprio, la nostra indole è quella di peccare. Palese. Allora, se io che La mia natura è
Ora.
peccare. Se io riesco a trattenermi
Trattenere.
e non peccare, sto facendo un qualcosa di straordinario, perché non è normale che un toro, scusa Mara, spegni per favore il microfono. Esther, sì, Mara, non è normale, per esempio, che un toro lo porti in giro con come si chiama, il guinzaglio, no? Nel prato a fare una passeggiata. Il toro, la sua natura che cos'è? Non voglio un guinzale, non voglio niente, vado, spacco, rompo, entro dove voglio, mangio quello che voglio. Questa è la natura del toro. Il giorno che il toro riuscirà a andare nel giardino come un gatto, come un cagnolino, chihuahua, con il padroncino, la padroncina, vuol dire che lui sta spezzando la sua natura. Questo è quello che siamo noi. Il nostro Yetzer Hara, il nostro istinto è come un toro che vuole fare solo con i suoi desideri. Il corpo, parliamoci chiaro, cosa vuole il corpo? Vuole mangiare, dormire e altre cose. Il corpo non vuole pregare, il corpo non vuole aiutare il prossimo, il corpo non vuole sottomettersi a Dio, ma già mai, non esiste. Però, quando noi, per esempio, siamo qui, anziché essere al cinema o sotto le coperte, siamo qui per studiare Dio, cosa vuol dire? Che noi stiamo sottomettendo il nostro toro. E diciamo, no, caro mio, io stasera voglio andare a studiare la Torah perché voglio conoscere Dio di più. No, caro mio, oggi è Shabbat, io faccio 8 piani a piedi, non vado in ascensore. E così via, e così via, e così via. Noi, chi è osservante, ormai le cose che già fa, le vede già ormai, è normale, oggi è Shabbat, vado a piedi, è normale, mangio solo kasher. Ma in realtà non è normale. Non dobbiamo mai sentirci automatizzare le mitzvot che facciamo, perché non è così, non è sottinteso, non è vero che non è scontato che io domani mi alzo e metto i tefillin. Non è vero. Perché certe volte una persona si alza e non li mette, o comunque non ha voglia di farlo, non ha desiderio, non ha tempo. Perciò se lo fai, stai facendo una cosa grandiosa. Perché? Perché non è nella tua indole. Mi spiego? Samuele? Perciò, ognuno di noi con se stesso, ogni istante che fa una buona azione, deve darsi una pacca sulla spalla e dire: wow, ma che bravo che sono! Ancora una volta oggi ho vinto l'animale che c'è in me, ho preso il toro per le corna, come si suol dire, e l'ho indirizzato io nella strada giusta. Non mi sono fatto trascinare da lui, ho trascinato lui da Dio. E questo è quello che Dio vuole. Ripeto, su è un mondo artificiale, giù la natura del mondo è quello che è, ma ogni istante che noi riusciamo a trattenerci, a non fare quello che il nostro desiderio ci spinge di fare, Dio balla di gioia, perché ha vinto. È per questo che è difficile trattenersi. Perché? Perché questo è quello che Dio veramente vuole, è questo. Noi che non siamo tzaddikim, Dio da noi non pretende la vincita, come i tzaddik vince la battaglia. Da noi, che per noi non è normale poter vincere, cosa vuol dire vincere la battaglia? Vuol dire che tu, il tuo istinto animalesco non è più animale, diventa anche lui un istinto divino. Non è da tutti noi farlo, non è possibile. I tzaddikim lo fanno. Attenzione, non vuol dire che noi dobbiamo seguire quello che l'istinto animalesco ci spinge a fare. Dobbiamo sempre andare contro di lui, sempre rimanere duri e non ascoltare quello che fa. Ma riuscire addirittura a trasformare la nostra bestia in divino, questo è quasi impossibile per noi gente comune. Perciò non pensiamo, attenzione, perché molte volte la gente perde fiducia in se stesso perché dice: ma cavoli, Sono 20 anni che studio Torah e non sono ancora diventato un tzaddik, ho ancora desideri peccaminosi. È normale, solo quei pochi tzaddikim al mondo non hanno più, hanno ucciso il loro desiderio. Perciò non fate questo sbaglio, di pensare che se ho ancora un pensiero peccaminoso vuol dire che il mio lavoro non vale a niente. No, sei semplicemente umano, Dio ti ha creato così. Ed è quello che Dio vuole da te, che tu continui a combattere con te stesso. Attenzione a questa frase. Agli occhi di Dio, il nostro combattimento quotidiano o di ogni secondo, ha più valore della vittoria della battaglia. Il continuo combattere contro noi stessi, faccio o non faccio, faccio il bene, faccio il male, faccio la preghiera o vado a fare giro. Questo continuo combattimento, ogni volta che io vinco una piccola battaglia, è questo quello di cui Dio gode quando ci guarda. Quando il tzaddik ha già vinto la battaglia, ha vinto. Ma lui aveva già la Maserati, ovvio che aveva già la Ferrari, è ovvio che ha vinto. Perciò, fate attenzione, il nostro lavoro che ogni giorno combattiamo avanti agli occhi di Dio ha più valore del Rebbe che è già arrivato all'apice. Perché? Perché il nostro è un continuo lavoro, è un continuo combattimento. È un continuo rinunciare a quello che in realtà il mio cuore brucia per volerlo. Allora, chi è più alto, noi o gli angeli? Allora, chi è più, tra virgolette, chi dà più gioia a Dio? Un tzaddik o noi semplici persone che ogni istante siamo lì, che ardiamo di passione per peccare, ma ci tratteniamo e facciamo un'altra cosa? È ovvio che agli occhi di Dio noi diamo più piacere. E questo è il succo di quello che questo discorso ci vuole insegnare. Di non dare per scontato mai se hai fatto una buona azione. No, assolutamente no. Ogni giorno è una vita nuova, è un combattimento nuovo. Perciò ogni giorno devi vederti come, wow, anche oggi ce l'ho fatta. Sì, sicuramente durante l'arco della giornata qualche sbaglio lo facciamo. Normale. Col tempo, pian piano, faremo meno sbagli e meno sbagli. Ma attenzione a come tu ti guardi. Non devi dirti, beh, ovvio, è il mio lavoro. È ovvio, Dio mi ha creato per questo. Sì, lo è, ma non lo è. Perché in pratica è come educare un toro. Esattamente questo, è prendere il toro, educarlo a non pestare le aiuole. Questo è quello che Dio vuole da noi. È normale? No, è un lavoro durissimo, ma è lì che è la gioia di Dio. In classe, il genio, il secchione della classe, il primo della classe, se lui prende 10, la maestra ormai non può, prendi sempre 10, ma quando arriva Pierino, che ti prende sempre 2, e di colpo prende 6, wow! Il 6 di Pierino vale 10 volte il 10 del primo della classe. Perché? Perché lui si è, poverino, si è impegnato. O forse ha copiato bene, vabbè. Comunque, lui si è impegnato e da 2 è arrivato a 6. E la maestra da Pierino non desidera, cioè non si aspetterà mai che arriverà a 10, perché sa che lui già 6 per lui è grandioso. Questo è noi. Non sottovalutiamo le nostre azioni. Non sottovalutiamo dove ci troviamo. Guardiamoci indietro e vediamo, l'anno scorso facevo così tante cose brutte che oggi non faccio più. Questo devi guardare. Non guardare, faccio così poco, guarda lui, fa più di me. Guarda te stesso. Sii felice di quello che tu hai guadagnato nel tuo cammino. Perché è molto facile perdere l'adrenalina, perdere la sicurezza in sé, l'amore per se stessi. Molto facile, ma è sbagliatissimo. La Torah non vuole questo. La Torah vuole che tu parli bene a te stesso, che tu ti dici ogni giorno wow, bravo, diamoci le pacche da sole, va benissimo, è giusto, perché psicologicamente uno che si auto dice che è bravo, quando fa ovviamente una cosa giusta, entra nel suo meccanismo mentale che lui è bravo, allora è incentivato a fare ancora un'altra cosa buona, e ancora un'altra cosa buona. Ma al contrario, se io continuo a dirmi delle cose brutte di me stesso, cosa faccio? Indebolisco il mio sistema. Ma credetemi, è un peccato gravissimo parlare male. Maldicenza. Maldicenza non è soltanto sugli altri. A cominciare con te stesso non devi fare maldicenza. Perché se tu parli male di te stesso, pensi male di te stesso, ti indebolisci, perdi amor proprio, e questo non va bene, perché se tu perdi amore per te stesso, cadi in basso e non hai più voglia di fare nessun tipo di mitzvah. Basta, dai, parlate voi adesso.
Michi, io
Yes.
ci sono una storia, non mi ricordo da chi, non vorrei sbagliare se ho sentito da te o no, però molto interessante che mi ha fatto riflettere sul fatto che addirittura c'era una storia di tanto tempo fa, un Midrash racconta, può essere che non so chi aveva detto di togliere lo Yetzer Hara, perché serve, a che serve? L'hanno provato a togliere, però dice che poi nessuno voleva più accoppiarsi, nessuno voleva stare uno con l'altro, perché gli mancava proprio quell'istinto di tutti in tutti i campi, cioè l'hanno tolto questo Yetzer Hara, finché poi dopo hanno chiesto di rimetterlo. La sai questa storia, no? Infatti gli ho detto, mazza, è strano, vedi, qualcun altro ci ha pensato. Cioè, effettivamente, perché, come, perché deve esistere? Perché? Perché? Tutti i perché che tu hai detto oggi.
Che mi hai confuso, scusami, Elisabetta, cosa volevi dire? No, Elisabetta, prova a spiegarci cosa intendevi.
Mi sembrava che ci fosse un nesso, nel
No, mi
senso
sembra.
che senza lo Yetzer Hara, alla fine, se uno ci pensa. Effettivamente, cioè, sarebbe un mondo che tu dici come gli angeli, cioè migliori,
Ok.
fanno tante cose, eccetera, eccetera, però mancherebbero tanti istinti che ti portano ad essere alla fine, cioè, portati nel bene, lui eterà
Ah,
cambiato, portato nel bene, comunque ti fa fare delle cose che
ok.
può essere la procreazione, questo e quell'altro.
Oh. Adesso stai
Portato nel
parlando.
male, ovviamente può essere comunque, cioè, deleterio, però in entrambi i casi, tolto del tutto, potrebbe annientare tutti i tipi di istinti, cioè sia rivolti e usati nel bene che nel male.
Praticamente il male a volte, se Dio ha creato un male, un motivo c'era, è perché noi dobbiamo, tramite il male, trasformarlo e farlo diventare in bene. Sì, ho capito quello che dici.
Sì, esatto, è quello che hai detto tu oggi.
Ok, grazie,
Miki,
grazie.
però
Yes.
Canterrebbe ha scritto un libro su questo, che studiamo domani.
Il Tania, certo.
Il Benoni, e questo è il lavoro del Benoni, quello che hai
Che
spiegato.
tutto il tempo è in continuo combattimento, certo.
Tutto, e poi il Benoni, però tu hai detto che lo tzaddik quasi non è umano, ma il Benoni, Benonico del
Il
Tania è
mediano, sì.
sovrumano, perché lui vede, soffre, vince. Sì, l'uomo medio viene chiamato, però.
Ma infatti ho detto che il nostro lavoro, agli occhi di Dio, dà più piacere che il Zaddi che è già arrivato, perché noi continuiamo, è una continua lotta che lui ormai ha vinto, però l'ha già vinta e basta. Noi continuiamo a combattere, certo. Assolutamente. Samuele, dimmi
Amici,
qualcosa. Prego,
voglio chiedere una cosa anch'io.
prego, prego,
Allora, prima di tutto, Shavua Tov a
prego.
tutti.
Shavua Tov, Shavua
Shavua
Tov
Tov.
Masaltov, a Gina, il
Grazie.
suo bisnipote ha fatto il bar mitzvah.
Grazie, è stato bellissimo.
Grazie.
Grazie, un'emozione pazzesca. Grazie a Dio, per il Hashem. Allora, amici, noi, secondo me, io volevo sapere una cosa. Se posso considerare che Hashem ci ha dato la terra, no? Però ci ha dato anche il tempo. Lo spazio non è solo spazio, è anche il tempo. E secondo me il tempo gioca un grande, ha un grande valore in tutte le cose che facciamo.
Cosa
Allora,
intende
secondo
crescere?
me il tempo non è quello che hanno anche gli angeli, c'erano gli altri pianeti o quelli che... Quando ho visto che sono andati sulla Luna e hanno fatto un calcolo di tempo che non corrispondeva a quello della Terra, ho capito che noi abbiamo un tempo diverso, abbiamo uno spazio diverso, abbiamo un giardino diverso. Tutto quello che uno pensa che sulla Terra può fare, lo può fare perché abbiamo anche il tempo. Questa è una cosa che volevo chiedere, così o no?
Che non ho capito cosa intende.
Allora, lei ha detto poco prima che noi abbiamo lo spazio. Cioè, la Terra ha lo spazio, no?
Ok.
Allora, se la Terra ha lo spazio, non abbiamo capito che cos'è il tempo anche. Non è solo spazio, abbiamo anche il spazio-tempo noi.
Ok.
Allora, se noi abbiamo spazio-tempo e invece sugli altri, salendo sempre più su, spazio-tempo è diverso, Hashem vuole stare con noi perché noi abbiamo più forza, più tempo, abbiamo qualcosa di più forse, non lo so, penso che corrisponde al tempo quello che abbiamo noi qui sulla Terra,
E
ecco.
non penso che Dio ci vuole perché abbiamo spazio e tempo. Dio ci vuole perché ci ama, è un papà, ama i suoi figli.
Scusa, io ho capito quello che dice, posso dire?
Eh,
Prova,
vediamo.
prova, lui, lei si riferisce alla relatività di Einstein. E infatti quando sono andati sulla Luna hanno visto che la dimensione temporale è diversa nello spazio che è la dimensione temporale che abbiamo qua sulla Terra. Qua abbiamo 120 anni di tempo per fare le mitzvot e poi quando arriviamo, quando c'è il Bikur a Kever, abbiamo da fare, aspetta, giusto, devo tradurre, il Bikur a Kever è il processo che si ha appena si trapassa. A 120 anni per tutti, ed è il processo in cui viene visto esattamente quello che si è fatto, quello che non si è fatto, insomma, la partita doppia, dare e avere nella vita intera. Tutto quanto noi dobbiamo farlo nello spazio terreno e nello spazio, nello tempo di 120 anni. E poi, vabbè, c'è chi più o meno c'è scritto nel. Perché Avot e anche nel Tehillim no, no, 91 che la vita può essere, dice David HaMelech, di Shivim o Shmonim Shana, no? Però comunque questo è un altro discorso. Comunque in generale noi diciamo tutti ad me avessi. Ora, il tempo, ha scoperto Einstein, che cambiando nella curvatura dello spazio, andando nello spazio, è diverso. Infatti ci sono i cosiddetti anni luce, per raggiungere un'altra stella, un'altra galassia, e per cui una persona che vive sulla Terra ha una certa quantità di tempo che invece, cambiando dimensione, questo tempo non esiste più. E infatti, quando poi si va nell'altra dimensione, il tempo non esiste più. C'è scritto che Hashem è Ava, Ove e Yeh, nel senso che il tempo
Presente, passato,
sparisce
futuro, in un
completamente. Passato, presente, futuro. E noi abbiamo un determinato tempo su questa terra per fare 613 mitzvot, facendo sì che il nostro corpo, come dice il Tanya nel Benoni, diventi per noi un carro, come erano Avram, Yitzhak e Yaakov, cioè diventi uno strumento per fare le mitzvot e non ci domini. Cioè, se noi dominiamo il corpo, non dobbiamo affliggerlo, come è scritto in tante Haftarot, Nevi'im, in tanti profeti, ma dobbiamo farcelo amico perché ci deve servire un po' come un uccello che ha due ali. Se le due ali le sente come un peso, non gli servono a niente, ma se invece le due ali sono per volare, va in alto, vola in alto fino in alto. Quindi noi col corpo dobbiamo servire Hashem. Quando riusciamo a fare questo, allora il corpo non deve essere un posto dove noi solamente dormiamo, mangiamo, abbiamo i piaceri, queste cose, ma dovevano essere ridotti a quello che è permesso e basta, e poi dobbiamo utilizzarlo per servire Hashem, trattenendoci dallo Yetzer Hara che lui ci mette tutti i giorni. Quindi lo dobbiamo fare anche nel tempo che abbiamo a disposizione. Infatti, per quello che c'è scritto così forte, Lachem, quando dice che questo per voi è il primo dei mesi e voi farete voi i vostri calendari. Perché noi, a differenza degli altri popoli, il calendario ce lo facciamo noi. Shabbat è l'unico calendario che ha fatto Hashem dalla creazione.
Ma noi possiamo fissare quando vediamo quei due testimoni, quando c'è Rosh Chodesh, quando viene Yom Kippur. E questo non è una cosa da poco, perché se si sbaglia, se vede che c'è uno sbaglio, uno comincia a può fare Kippur il 9 di Tishrei anziché il 10 o l'11 di Tishrei. Invece questo è una cosa molto importante. Noi il tempo lo dobbiamo decidere noi. È una grandissima forza che ci ha dato Hashem. E ci sta indicando anche che la nostra giornata è preziosa. Abraham Abayamin andava coi suoi giorni perché non ha perso un solo secondo, un solo istante della sua vita in fare mitzvot. E il Rebbe, che a proposito, Good Yom Tov, che siamo a 10 di Shabbat, Good Yom Tov a tutti, il Rebbe, una volta che è andato a visitare il Gan Israele, diceva il mio maestro Rav Lazar, si è rimaricato tutta la vita di aver perso delle ore di studio o di aiuto al prossimo perché era andato a visitare un po' più di ore di quanto gli era stato permesso nella sua tabella di tempo, perché il tempo è prezioso esattamente come lo spazio. E questo è quello che secondo me voleva dire la
Grazie,
signora
grazie, bravo, grazie mille, Katerina. È
perché
sempre
veramente
esaudiente.
non lo sapevo dire, non lo sapevo spiegare bene. Comunque, precisamente
Grazie,
come ho pensato io, bravo, comunque, grazie.
grazie. Kazak,
Grazie,
Kazak.
grazie.
Vittorio
Grazie.
Chaim,
Un
maestro,
in
ti
più.
dica qualcosa.
Beh, evidentemente, avendo dato le 613 mitzvot, se fossero tutti tzaddikim, il lavoro, non ci sarebbe, quindi. Noi che
Vero.
siamo Benoni, invece dobbiamo lavorare, no? Su noi stessi. Quindi mi sembra perfetto questo che hai detto, insomma, questa lezione di oggi, ecco.
Ogni minima cosa che noi facciamo, prendo una moneta che mi dà fastidio in tasca e la metto nel borsello dei poveri. Stai portando una grande luce nel mondo, stai pulendo il mondo, stai riportando Dio un passo ancora più giù. E questo è il punto. Uno dice, per fare contento Dio, per farlo ritornare al mondo, devo fare grandi opere. No, metti 10 centesimi nel borsello dei poveri, hai già fatto una grande cosa. Non dobbiamo pensare, la gente è ossessionata, che soltanto grandissime opere sono importanti. No, ogni piccola opera che tu fai agli occhi di Dio è immensa, specialmente se quell'opera per te è difficile. Più è difficile, più ha valore. È così.
Però
Lina,
sa cosa succede? Ah,
sì.
scusi. Buonasera.
Dica, dica, dica. Laura, dica.
Sì, no, stavo dicendo, no, che lei dice, no, va bene, io metto una monetina in tasca, mi dà fastidio, e la metto nella tzedakah. Però magari 10 minuti dopo, che ne so, voglio mangiarmi un bel gelato che non è, che ne so, io mangio una caramella che non è kosher. Ecco, no? Ecco il fatto che ho rovinato l'azione che ho fatto prima.
No, l'azione che hai fatto rimane in eterno. Una buona azione, bel punto, che è sbagliato, ma è bello che
Perché
l'abbia
io mi
detto.
sento male, cioè,
No, no,
nel
no, no, no.
senso, aspetta un attimo, io faccio, no? Faccio le mitzvot e poi dopo, in un momento che mi viene il momento di rabbia, che magari scoppio, esplodo. E dico, caspita, ho creato un castello e l'ho distrutto.
No, è brava,
Istinto, istinto
che lei
quello.
porta questo argomento perché molti pensano come lei, ma è sbagliato. Quando tu fai una buona azione, quella mitzvah lì non te la toglierà mai nessuno. L'hai fatta e rimarrà in eterno, anzi più dell'eterno, anche dopo 120 anni, dopo che siamo morti, tutte le nostre mitzvah ci accompagnano anche dopo la morte. Hai fatto poi, dopo un minuto, hai fatto qualcosa di sbagliato? È un discorso a sé. Non hai rovinato quello che hai costruito. Quello che hai costruito continua a rimanere, cresce, 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 cresce. Quello che hai rovinato è qualcosa da mettere a posto. Ma
Viene da
non
pensare,
intralcia, non intralcia quello che hai costruito.
domani che io sarò di là e mi
Ma che
diranno,
fretta
la
c'hai?
bilancia mi dirà, mettiamo tutte le mitzvot da questa parte e mettiamo dall'altra parte tutto quello che è sbagliato. E quindi ecco fatto
tanto comunque rendi conto, poi dopo, prima o poi c'è.
Infatti lei arriverà direttamente in paradiso, cosa vuole?
Sì.
Beh.
No, vabbè, comunque è interessante, grazie. Questa cosa qui è molto interessante. Secondo me c'è da lavorarci tanto, tanto, tanto,
Il
tanto.
nostro problema principale è che
C'è da
noi
studiare tanto.
prendiamo la Torah
Grazie.
come il talebanismo. Talebanismo, non so come si dice. La Torah non è talebana, la Torah è divina. E Dio non è un talebano. Perciò non dobbiamo, purtroppo c'è questa mentalità sbagliata che è molto cristiana come mentalità, da quello che io conosco del cristianesimo, che è il peccato, ah, è peccato, basta, vai all'inferno. No, hai peccato, metterai a posto. Dio avrà pazienza e ti aspetterà che tu metti a posto. Ma dove siamo qua? A guardie larghe? Cioè, Dio è il Dio cattivo che ci cerca dappertutto per ucciderci? Assolutamente no. Dio è un Dio misericordioso che vuole che i suoi figli tornino a lui e gli dà spazio, gli dà tempo, li perdona e li riperdona e li riperdona. Perché dobbiamo sempre avere paura di questo Dio? È bruttissimo avere paura di Dio. Oh, e diciamocelo.
Sì, no, questo è vero. L'unica cosa che poi io rifletto, penso, dico, ma certo, ma tutto quello che è successo, e mi dirà, ecco, li siamo punti a capo, no, però c'è, cioè, perché Dio ci mette sempre alla prova così? Perché anche tutto quello che è successo, ho
Senta
capito
Laura,
che
lei
vuole
faccia fare a
ripulire
Dio quello che lui deve fare. Lui
il mondo.
sa
Ho
quello che fa.
capito.
Siamo noi che dobbiamo essere capaci di reagire nel modo giusto.
Sì,
Quello che
infatti.
lui fa è soltanto per il nostro bene. Le multe che lei ha preso, che raccontava settimana scorsa, ha un suo motivo. Prima di tutto comincia a guidare con più calma, che è anche più sicuro per lei e per chi va in strada. Tanto per cominciare. Ma poi vai a capire i conti di Dio. Chi sei tu? Dio che puoi sapere i suoi conti? Dio fa le sue cose. Noi facciamo il nostro.
Quindi allora il nostro è quello di continuare a studiare e di
Di
continuare a mettere
andare
in pratica,
avanti
andare
senza
avanti, sì.
fermarci.
E studiare.
Si buca la ruota, parlando in modo metaforico, si buca la ruota, si rompe la macchina, Dio mi dà una sberla. Quello che succede, lui lo sa. Tu vai avanti. La parasha della settimana. Abbiamo davanti
Besciamo, è
l'oceano.
certo, il
Abbiamo davanti
mare,
l'oceano
è certo.
e Dio dice: ma scusa, vai, no?
Vai
Cosa
avanti,
stai
sì.
lì a pregare? Dio si lamenta con Mosè perché stai pregando adesso? Non è il momento di pregare. Dio
Devi
che si
andare
lamenta
avanti,
che Mosè prega. Sì,
sì.
anche a volte non devi pregare, devi andare avanti.
È la quinta dimensione.
Se c'è un incendio, non stai lì a pregare, vai e spegni l'incendio. Idem qui. C'è l'oceano? Va bene, vai avanti. E quando tu vai avanti, l'oceano si apre. E oggi anche. Se tu ti fermi, l'oceano ti sommerge. Se tu vai avanti, Dio ti apre l'oceano. Però andiamo avanti. Basta piangerci addosso. Sti ebrei, campioni di piangersi addosso.
Sì, è
Dai.
vero, grazie.
Oh.
La cosa molto bella era, Michi, che una volta hai detto, che non me la posso dimenticare, che ogni giorno ricominciamo da capo tutte le cose che dobbiamo fare. Per cui ogni giorno Dio ci dà un nuovo modo di vivere. Questa è una cosa che Laura deve forse medesimarsi, perché se tu ogni giorno che ti svegli dici da oggi io forse posso fare di più, o forse oggi riesco a essere meglio, sicuramente già sei nella stragrande.
Brava Laura, comincia a essere più positiva e vede come il mondo gira intorno a lei.
Ma io ci
Vedi?
sono positiva,
Ogni
per
giorno,
fortuna,
per
c'ho dei
fortuna.
momenti che magari mi faccio un po', cioè, insomma, sono un essere umano, no? Ci sono dei
Ok.
giorni che sono un po' su, dei giorni che va tutto bene, dei giorni che magari sono più difficili, che dici, caspita, allora mi devo fermare, devo riflettere un attimo, devo capire cosa
Laura,
vuole
stia più
da
vicino a suo
me,
marito
cioè.
e imparerà a essere positiva. Impari da suo marito.
L'ho qui
Anziché mandarlo
davanti.
sempre via, lo avvicini un po' e così
Lo
prende un po'
so.
della sua luce.
Eh sì,
Ce lo
grazie.
saluta, ce lo saluta. Va bene, va bene. Qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Lina?
Io volevo dire due cose.
Lina non sta
Uno,
a parlare stasera, ok. Vediamo. Chi è? Mara,
riguardo
dimmi, dimmi.
quello che diceva Laura, quando tu dici, vabbè, poi quello lo ripariamo, tu stai parlando del tikkun, della teshua? Ok. Poi riguardo invece a quello che diceva prima lei del tempo, allora, e dello spazio. Allora, tempo e spazio sono le coordinate umane.
Noi viviamo in un tempo e uno spazio. Il tempo può essere lineare e circolare. Il tempo, proprio adesso che siamo usciti da Shabbat, il tempo durante lo Shabbat perde quella dimensione del quotidiano, perché mi sembra che è un tempo più vicino a quello della redenzione, un tempo
Brava.
cioè si disgrega completamente e quindi non ci sarà più questo concetto terreno, come lo vogliamo chiamare.
Giusto?
Ok, allora ho capito bene, grazie.
Grazie a te, grazie a te. Lina, prima che ti interrompa, non dico cosa.
Posso dire una cosa? No,
Zero, non puoi parlare oggi.
prima
Dici
Lina,
roba.
prima Lina.
No, 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 no.
Prima Lina. No, volevo
È
solo dire una
uguale,
cosa
dai,
sulla
parla. Vai, vai.
Shabbat. Vai
Shabbat.
da prima Lina, sono cavaliere.
Allora, una notizia cioè, raggiungo un pochino Laura in quello che pensa. Non è questione di essere negativa o di essere... Però è vero che quando... Cioè, oggi hanno liberato quei tre ostaggi. Voglio dire, sembravano usciti da Auschwitz. Uno torna e ha saputo solo oggi che la moglie e i figli non c'è. Tutto quello che è il shiur è molto bello, molto interessante, molto edificante. Nella realtà è difficile. Come puoi continuare? Cioè, quando vedi delle
Difficile.
cose così, è difficile, è difficile.
Nessuno ha mai detto che è facile. Hai ragione. A volte è veramente difficile, fa parte del gioco. Hai ragione.
Vabbè, ma è un gioco crudelissimo. Cioè,
Non posso dare risposta.
perché, ok, Dio si rivolge, cioè ha creato tutta l'umanità, anche tutte le religioni. Cioè, allora, ognuno nell'umanità dovrebbe fare questo lavoro su se stesso, chi in un senso, chi in un modo, chi in un altro. A
Giusto?
Valzellò com'è? Non è così.
Ah, no, no, guarda che tante persone seguono, tanti di altre religioni seguono le nostre lezioni su YouTube e scrivono anche dei bei commenti a volte. E pian piano diffondiamo la parola di Hashem e pian piano il mondo va avanti, si migliora. Dobbiamo avere pazienza. Se tutti ci mettiamo, ognuno aggiunge, 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 il mondo andrà sempre meglio. Ma
L'esempio del
non dobbiamo
Covid.
bruciare la spugna. Come Laura?
Ho detto l'esempio del Covid, è stata una cosa terrificante, eppure guardi che cosa è venuto fuori, che continuiamo a studiare, cioè
Sì. Dal
qualcosa di buono alla fine viene, magari non lo
male,
vediamo
sì.
oggi, ma lo vedremo più avanti, anche tutto quello che è successo, come anche la Shoah, e ci sarà un perché, ci sarà un... che ancora magari non lo vediamo, capito? È solamente che nei momenti di lucidità le vediamo queste cose. Ma nei momenti magari bui è più difficile vedere, riuscire a essere più positivi, ecco.
Ok, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Qualcosa di carino e di positivo, please.
Grazie, grazie amiche, bellissima lezione, veramente bellissima. Grazie.
Baruch Hashem, Baruch Hashem.
Volevo solo aggiungere una cosa
Sì.
sullo Shabbat, che ha detto prima, molto, molto vero. Lo Shabbat è un'altra dimensione del tempo che ci ha dato Hashem già dalla creazione, perché nello Shabbat noi siamo, se ci pensiamo bene, quello che facciamo di non poter accendere la luce, non poter accendere la televisione, non poter accendere il telefonino, di non poter trasportare. Tutte queste cose qua sono esattamente quelle cose che un'anima nell'altro mondo non può fare. Cioè una normale Neshama che non è incarnata in un corpo fisico non può trasportare, non può trasportare oggetti, non può accendere la luce, non può fare niente di queste cose. Quindi quando c'è scritto Yom Shippur Shabbat nel Birkat Hamazon, quando sarà così, è proprio quello. Noi abbiamo una, come si vuol dire, una specie di prova generale di quello che sarà la Geulah quando
Ogni
viviamo lo
sabato.
Shabbat.
Sì.
Ogni volta che viviamo lo Shabbat, noi facciamo praticamente una prova generale, ed è anche in questo senso che dicevo 2 settimane fa, mi sembra che è ricaricarsi, perché quando tu per 25 ore rimani fuori dal mondo materiale, poi rientri nel mondo materiale con un'altra carica, con un'altra forza per essere ancora, come dicevi tu prima, Ravnicki, migliore del giorno prima, nel senso che il
Ricarichi
giorno.
le pile.
Sì, esattamente. Ed è bellissimo, perché veramente che fare Shabbat è una cosa che uno vuole far trasmetterla a tutti, che tutti possano farlo, perché è una cosa talmente bella, è una sensazione talmente meravigliosa che durante la settimana non puoi mai vivere di un momento così, uno spazio-tempo come lo Shabbat. E infatti
Grazie.
è quello che vivono appunto i Merachim, che appunto, perché a Kippur diciamo ad alta voce Baruch Shem e non mangiamo, perché i Merachim non mangiano,
Gli
e di
angeli. Grazie,
fatto, sì, infatti, ma gli angeli non mangiano.
grazie. Perciò il riassunto in due parole, cerchiamo di trovare situazioni per fare buone azioni. Se c'è qualcuno che voi conoscete o qualcuno che sta ascoltando, ascolterà nei prossimi giorni, che non mette i tefilin, per esempio, che comincia a mettere i tefilin, mi chiami, lo aiuto, o una signora che non accende le candele, qualsiasi cosa potete aggiungere ogni giorno un pochettino, aiuta il mondo a guarire, aiuta il mondo a diminuire le ingiustizie, le cattiverie, aiuta il mondo a tornare sano. Questo è quello che Dio vuole. Vuole tornare nel suo giardino, però vuole che il mondo sia un posto dove possa accogliere la sua presenza. E lui vuole che tutti noi, 7-8 miliardi di persone che siamo al mondo, ebrei e non, tutti dobbiamo rimboccarci le maniche e dire: io ogni giorno faccio un qualcosa per ripulire il mondo. La parte del mondo che io sono responsabile, ognuno di noi c'è una fetta di mondo. Ognuno di noi deve preoccuparsi che quella fetta di pulirla ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Auguro a tutti una settimana meravigliosa.
Rabba, mi scusi,
Prego.
noi abbiamo ancora una missione a Varese che non demordo io, eh. Ecco, no, volevo un attimino per quanto riguarda la positività. Allora, noi ogni volta nel nostro cammino abbiamo sempre due strade da prendere, o quella positiva o quella negativa,
No. O quella positiva o quella positiva. Ah,
o quella della negatività o quella della.
o quella positiva.
Ah, ok. No, sì, stando un attimino dietro alle persone che giustamente dicono cosa sta succedendo, io ho mia nipote che, Baruch Hashem, adesso avrà il quinto figlio e abita lì in Israele. Non lo sapeva, Rav?
Ah, la nipote, sì.
Ok, Baruch Hashem, anche lei abita lì e quindi la preoccupazione va sempre, ma giorno per giorno si. La positività si suol dire che porta positività, quindi noi siamo qua come dei neuroni nel nostro cervello, come se fossimo dei neuroni sulla terra che portano la positività. Quindi andando dietro un po' a quello che è il nostro pensiero positivo, il pensiero positivo non va, è come la parola, non va a scemare. La parola va sempre da qualche parte, quindi è anche il nostro pensiero positivo che ci dà una mano in primis a stare bene noi e in secondo far star bene il mondo.
Zac, grazie, grazie, grazie.
Ciao, Samu. Ciao.
Ogni bene a tutti.
Grazie.
Ogni
Shabbat
bene a
shalom.
tutti.
Shabbat shalom.